Ave Maria bambini, ben ritrovati, cari bambini, com'è bello star con voi, perché voi siete innocenti e ve lo ripeto, la vostra preghiera arriva al cuore di Dio. A chi si è rivolta la Madonna per avere la pace in Portogallo? Ai bambini, e ha detto la guerra finirà. Ma voi dovete pregare, dovete recitare il Santo Rosario. Vogliamo far finire tutte queste guerre? Dite il Santo Rosario. Che bello, perché quando noi diciamo il Rosario, la mamma sta vicino a noi e ci racconta tutta la vita sua e ci dice che sta sempre con noi, lei e Gesù. Abbiamo una potenza straordinaria con loro. E allora diamoci da fare. E adesso, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella stella del mare, Maria Santissima, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini, ho qui davanti a me la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. E adesso abbiamo parlato della fede e vediamo che cosa è obbligato a credere il cristiano. La Chiesa è quella alla quale Gesù Cristo ha affidato il grande tesoro delle verità della fede. Il cristiano, per conseguenza, vivendo nella Chiesa cattolica, deve essere disposto a credere tutto quello che gli insegna l'autorità della Chiesa, perché solo così è sicuro di avere il possesso di tutta la verità necessaria alla sua salvezza eterna. Allora, siamo sicuri di avere il possesso della verità che è necessaria alla salvezza eterna se noi crediamo a quello che ci insegna la Chiesa Cattolica. In una scuola un alunno deve stare nella disposizione di imparare tutto quello che il maestro gli insegnerà. Solo così è un buon alunno, egli facendo così non si mostra stupido, perché sa bene che il maestro non gli può insegnare un errore. Il cristiano sa che la Chiesa è infallibile nell'insegnare le verità della fede. Egli dunque, con un atto di sottomissione generale, crede tutto quello che è verità, credendo quello che gli insegna la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Questo atto di fede non è sterile, ma rende il cristiano innanzi a Dio come un fedele figliuolo della Chiesa e lo rende partecipe delle grandi grazie che Dio ha riservate a quelle che credono veramente alla sua santa parola. Un bambino che si lascia prendere in braccio dalla mamma sua, benché non sappia sempre il cammino che fa, è sicuro di andare bene avanti e di non poter cadere in un fosso. Ora, chi si abbandona alla Chiesa e crede ciò che essa crede, merita innanzi a Dio come se suo intelletto avesse fatto un atto di determinata sottomissione a tutte le verità rivelate da Dio all'umanità per mezzo della Chiesa. La Chiesa Cattolica manifesta la sua fede nelle solenni definizioni fatte dal Papa o dai concili. I concili sono le solenni riunioni che fanno i vescovi e i pastori della Chiesa quando sono convocati dal Papa. La Chiesa manifesta la sua fede nelle preghiere pubbliche che si fanno nei templi. La manifesta nelle formule di fede che stabilisce infallibilmente come norme per tutti i fedeli. La formula di fede, nella quale sono raccolte le principali verità che si debbono credere, si chiama credo, dalla prima parola con la quale comincia. E mi auguro che voi sappiate il credo, se no prendete qualche libro del catechismo e imparate il credo. Ora, Don Dorindo poi ci spiega che cos'è il credo, perché si credono le verità contenute nel credo. Il credo è come un elenco, una nota, dove sono enumerate le principali verità della nostra santa fede. La persona che lo recita viene a unire il suo pensiero e la sua mente alla sapienza di Dio, che ha rivelate queste verità, e si eleva in Lui. Quando voi in una conversazione ripetete quello che vi ha insegnato il maestro, fate la figura di fanciulli molto intelligenti, perché non parlate più secondo le vostre limitate cognizioni, ma secondo le cognizioni più profonde del vostro maestro. Quando io dico, io credo in Dio Padre Onnipotente, vengo a dire che non sono come un animale, ma che ho l'intelligenza di tante verità divine, le quali sono sublime scienza del mio intelletto. Dio ci ha creati per il cielo e noi sulla terra ci siamo precisamente per arrivarci. Ora, com'è necessario che io sappia la strada per arrivare ad un luogo dove devo dimorare? Com'è necessario che io conosca quel luogo e ciò che vi sta per poterci vivere? Così è necessario che io sappia sulla terra ciò che si riferisce a Dio e al cielo per poterci arrivare finalmente. Tutti gli uomini hanno questo altissimo scopo sulla terra, anche i fanciulli, anche i contadini più ignoranti. E per questo Dio ci ha rivelate Lui stesso le verità della fede, al fine di facilitare a tutti questo compito così necessario e così difficile. Al fine di non affidarlo alla povera mente umana, che anche quando è dotta è capace di cadere in errore. Sicché il credo è la grande sapienza dei dotti e degli ignoranti, è la conoscenza sublime che ci rende tutti uguali innanzi a Dio, che eleva la mente di tutti nella fede, che indirizza tutti nella via dell'eternità. Il dotto queste verità le crede e vi discute pure, per apprezzarne la bellezza e la grandezza. L'ignorante le crede e ne forma la sua sapienza pratica. Il necessario in fondo è quello di raggiungere lo scopo per il quale siamo creati. L'ingegnere fabbrica un palazzo perché fa calcoli matematici. Il fabbricatore lo fabbrica perché crede alle leggi dell'architettura, anche senza saperne la ragione. Tutti e due raggiungono lo stesso scopo. Anzi, alle volte ne sa di più il fabbricatore per pratica che l'ingegnere per scienza. Un fanciullo, un contadino, un uomo che crede sinceramente ciò che Dio ha rivelato, si affida di più alla scienza di Dio ed è più elevato di uno che pretende di scrutare tutto con la sua piccola mente. Noi crediamo le verità della fede contenute nel credo non già come stupidi, ma con un criterio di ragione profondissimo. Le crediamo perché le ha rivelate Dio, che è verità infallibile e sapienza infinita. Se un professore mi dice non mescolate questi due acidi perché si produce uno scoppio, io gli credo, non già per stupidità, ma perché mi affido alla sapienza di quell'uomo e divento così saggio insieme con lui. Quando crediamo a ciò che dice Dio, noi siamo più certi della verità che se la vedessimo con gli occhi e la toccassimo con le nostre mani. I nostri occhi potrebbero ingannarci, ma la sapienza di Dio non può ingannarsi né può ingannare. E mi fermo. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
San Giuseppe, Giuseppe, sei custode, custo sposo della vita.
bambini cari, il mese di marzo è dedicato a San Giuseppe, lo sposo di Maria Vergine, padre putativo di Gesù. E ci sono diversi libri, libretti che parlano proprio di San Giuseppe. Padre Stefano Maria Manelli ne ha scritto uno, il mese di San Giuseppe, meditazione per ogni giorno del mese di marzo. Poi abbiamo un altro libretto, il mese di marzo, scritto da San Bartolo Longo, e ne abbiamo ancora altri e tanti che parlano di San Giuseppe. Ora parto proprio dal mio santo, San Padre Pio, che amo e credo che amiate tutti, e vi leggo un fatto riportato da Padre Stefano Maria Manelli. A San Giovanni Rotondo, nella comunità dei frati cappuccini, forse per l'influenza diretta di San Pio da Pietrelcina, oltre che per tradizione serafica, c'era la devozione di dedicare l'intero mese di marzo a San Giuseppe. Infatti, ogni sera di marzo si meditava sulla vita e sulle virtù di San Giuseppe, servendosi di un libretto composto da San Bartolo Longo, che conteneva una serie di riflessioni, una al giorno, seguite sempre da un esempio che metteva in luce la protezione del Padre putativo di Gesù verso chi lo aveva invocato. Poi si finiva con una preghiera al santo, un fioretto da praticare con il proposito sincero, concludendo quindi con un canto al glorioso santo. Il 19 del mese di marzo, poi, ricorrendo la festa solenne di San Giuseppe, si teneva un'ora di adorazione dinanzi a Gesù sacramentato, solennemente esposto, e officiava proprio Padre Pio. Quando poi, con il triste caro generale della vita di preghiera nella Chiesa, dopo gli anni 50, quella tradizione venne a cessare, non si dedicava più l'intero mese di marzo a San Giuseppe. Padre Pio, da solo, invece, continuò per conto suo a onorare San Giuseppe per l'intero mese di marzo. Diversi frati, infatti, hanno testimoniato di aver visto Padre Pio ogni sera del mese di marzo, prendeva il libretto del Beato Bartolo Longo, allora era Beato, per farsi da solo la pia meditazione del giorno su San Giuseppe. Un confratello di Padre Pio, il padre Mariano, attesta personalmente che un giorno andai sul coro e trovai Padre Pio con un libretto in mano. Non lo avevo mai visto pregare con l'aiuto di un libro. Gli chiesi: «Padre, che cosa fate?» «Sto facendo il mese di San Giuseppe», rispose Padre Pio. «Prima lo facevamo comunitariamente, ora me lo faccio da solo». Ecco, Padre Pio, quindi, si faceva il mese di San Giuseppe sul libretto scritto, allora era, all'epoca di Padre Pio, era Beato Bartolo Longo, invece adesso abbiamo la gioia che la Chiesa l'ha innalzato agli onori degli altari e di santo. E io ho la fortuna di avere proprio il mese di marzo scritto allora. Era servo di Dio, Bartolo Longo, mese di marzo in onore di San Giuseppe. E Don Bartolo comincia il suo libretto proprio sul santo nome di Giuseppe. E posto l'esempio, santo nome di Giuseppe così dolce a coloro che lo portano, è pure dolce ai loro angeli custodi, i quali si rallegrano vedendoli riposti sotto un così potente patrocinio. Ma questo santo nome di Giuseppe è formidabile ai demoni, i quali non ardiscono nuocere a quelli che hanno così grande patriarca al loro patrono. Ecco un fatto riportato da padre Barri il quale conferma questa verità. Ho saputo da buona fonte, scrive egli, che un uomo di gentile condizione, avendo avuto parecchi figliuoli, i quali tutti gli erano rapiti nella loro giovinezza, o per maleficio o da altri accidenti, si indirizzò a uno dei suoi amici, da lui creduto esperto nello spiritismo, e lo pregò a volergli insegnare qualche espediente per conservare i figli che Dio gli dava. Quest'uomo, dopo tanti rifiuti, gli disse che voleva dargli una prova della sua amicizia. Ripeté: so per esperienza che i demoni temono e tremano a sentire pronunziare il nome di Giuseppe e che difficilmente intraprendono a far del male a quelli che portano questo nome. Seguite il mio consiglio, date il nome di Giuseppe al primo dei figli che Dio vi manderà e siate certo che egli sfuggirà alla disgrazia di cui gli altri furono vittima. Difatti, avendo egli posto il nome di Giuseppe a un figliuolo che Dio gli diede, questi, con grande consolazione dei suoi genitori, visse lungamente. Si può dunque credere, soggiunse il padre Barri, che una speciale benedizione sia riservata a quelli che portano questo nome, poiché si è osservato essere cosa rara che le persone che portano questo nome siano divenute infami. Un pio ecclesiastico, avendo avuto l'opportunità di vedere i registri delle cause criminali del Parlamento di Provenza, ebbe la curiosità di percorrere i nomi di tutti i delinquenti iscritti da 200 anni, cioè dal tempo in cui il nome di Giuseppe cominciava ad essere in maggior onore, e trovò che neppure uno di quei disgraziati si chiamava Giuseppe. Ecco, solo il nome di Giuseppe fa terrore ai demoni e in più lo porta a una specialissima protezione. E ancora nel secondo giorno San Bartolo Longo scrive: San Giuseppe si dona a Dio sin dall'infanzia, ricolmo dal cielo di elettissime grazie e benedizioni. Giuseppe offrì a Dio i suoi primi pensieri e affetti, riconoscendo che egli non era sopra la terra se non per amare il Signore, adorarlo e servirlo. Fin dai suoi primi anni Giuseppe non aveva niente di puerile. Tutta la sua felicità e la sua gioia era di offrire a Dio nella preghiera le primizie del suo cuore. Egli era dolce e pacifico di natura, non fu mai visto contendere con i compagni. La sua sincerità, la sua modestia, il suo candore erano meravigliosi. L'infanzia di Giuseppe scorse nell'innocenza, come il mattino di un bel giorno sereno. La sua adolescenza fu adorna di tutte le virtù convenevoli alla sua età. Aveva la pietà di Abele, l'ubbidienza di Isacco, la saggezza di Tobia, la castità dell'altro Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, la fermezza di Daniele. Era insensibile ai piaceri del mondo. Si valeva del mondo senza gustarlo. Oh, quanto siamo lontani noi dall'esserci dati a Dio con quella prontezza che ammiriamo in Giuseppe. Abbiamo perso un sacco di giorni da quando abbiamo avuto l'uso della ragione. Ne dovevamo fare omaggio a chi ce ne fece il dono. Quale uso abbiamo fatto della nostra adolescenza? L'adolescenza è l'età della vita in cui nascono i fiori che devono portare i frutti a suo tempo. La grazia scendeva abbondante nell'animo di Giuseppe ed egli vi corrispondeva con grandissima fedeltà. Avanzava nel sentiero della virtù. Per la sua fedeltà e corrispondenza alla grazia, Giuseppe ha meritato che lo Spirito Santo stesso facesse di lui nel Vangelo il più bel elogio, chiamandolo uomo giusto. Osservate dice San Girolamo, che egli meritò di essere chiamato giusto perché possedeva tutte le virtù perfettamente. Era giusto perché osservava religiosamente tutto ciò che la legge comandava, rendeva a Dio e agli uomini tutto ciò che era loro dovuto. E noi pure dobbiamo essere fedeli alla grazia che abbiamo avuto fin dal battesimo. Anche noi sentiamo spesso una voce che dice: Gesù sarebbe contento se tu operassi in tal modo, se tu facessi il tal sacrificio. Quante volte dalla fedeltà a una minima grazia dipende la nostra salvezza. Ecco, allora dobbiamo promettere a San Giuseppe che faremo tutto quello che la nostra coscienza ci suggerirà per contentare Gesù. E dobbiamo pregare per riparare alle nostre infedeltà, alla grazia, all'ispirazione di Dio. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Cari, adesso leggo qualche altro episodio riportato nel libretto scritto da padre Stefano Maria Manelli, il mese di San Giuseppe, meditazione per ogni giorno del mese di marzo. Si sapeva da tutti che padre Pio amava e venerava molto San Giuseppe e voleva che fosse amato e venerato dai suoi numerosissimi figli spirituali presenti su tutta la terra. Infatti per molti anni ogni sera l'intera comunità religiosa dei Cappuccini a San Giovanni Rotondo recitava la devota coroncina al Sacro Cuore di Gesù, che terminava con queste particolari invocazioni. San Giuseppe, amico del Sacro Cuore di Gesù, pregate per noi. Ma l'attributo amico a Padre Pio non piaceva e lo diceva anche apertamente all'intera comunità dei frati Cappuccini. Infatti una sera i suoi frati gli domandarono: ma come dovremmo chiamarlo allora San Giuseppe? Con quale nome? Secondo voi, padre? Secondo me, rispose subito padre Pio, bisogna chiamarlo secondo la Sacra Scrittura. E secondo la Sacra Scrittura, San Giuseppe è il padre putativo di Gesù. È colui che ha fatto da padre a Gesù, disse con forza padre Pio, e continuò subito dopo a citare un altro passo della Sacra Scrittura, ricordando il testo evangelico nel quale è scritto che la Madonna ha detto a Gesù: tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Qual è tuo padre? E appunto il padre putativo San Giuseppe. Dopo questo colloquio con i frati, per l'intervento di Padre Pio, da quella sera si cambiò l'invocazione a San Giuseppe, dicendo: San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, prega per noi. E Padre Pio si commuoveva. Bambini, Padre Pio ha voluto che nella coroncina, la coroncina del Sacro Cuore, quel che dice: mio Gesù, che avete detto, in verità vi dico, chiedete, otterrete, cercate e troverete, picchiate, vi sarà aperto, e che io picchio, cerchio, chiedo la grazia, e si dice la grazia. E poi continua questa coroncina e alla fine ci si rivolge a San Giuseppe e dice: San Giuseppe amico di Gesù. Ah, al Padre Pio non piaceva questo attributo, ha voluto che si dicesse San Giuseppe padre putativo di Gesù, come riporta la Sacra Scrittura. E poi vi leggo quello che scrive ancora Padre Stefano Maria Manelli. Commovente è il beato Bartolo Longo quando cerca di esprimere i suoi sentimenti più teneri a riguardo di San Giuseppe nei suoi comportamenti di padre con Gesù, rivolgendosi direttamente a San Giuseppe con grande afflato. Chi saprebbe dirci, o beatissimo Giuseppe, qual era la dolcezza dei tuoi pensieri, l'umiltà del tuo spirito, quando Gesù ti chiamava suo padre e tu lo chiamavi mio caro figlio? Da quali celesti ardori non doveva essere presa la tua anima quando ti toccava condurre a passeggio, servire o portare tra le braccia a Gesù il tuo tutto? E quel divino fanciullo ti restituiva mille baci, ti accarezzava con le sue manine, ti sorrideva amorosamente. Quali erano i tuoi pensieri quando insegnavi a camminare a colui che era disceso dal cielo sulla terra a passi di gigante per visitare gli uomini? Qual è la prima parola che insegnasti a pronunciare alla parola sostanziale ed eterna? E questo, dice Padre Stefano, è solo un saggio dei sentimenti del beato Bartolo Longo. E ancora Padre Stefano, che riporta la devozione di San Bernardino da Siena verso Padre Pio. Nell'ordine francescano, San Bernardino da Siena fu il primo grande devoto e studioso di San Giuseppe. In una grande predica che San Bernardino tenne a Padova dinanzi a un grandissimo uditorio, egli volle parlare della riconoscenza di Gesù verso San Giuseppe, che fu il suo padre terreno, il padre virginale, il padre putativo e nutrizio. Quanto grande di fatto fu la riconoscenza di Gesù? San Bernardino, ardente di amore, così parlò dicendo: se il divin Salvatore, per soddisfare la sua pietà filiale, ha voluto glorificare la Santissima Vergine con l'assunzione di lei al cielo in anima e corpo, si può pienamente credere che non abbia fatto meno per San Giuseppe, così grande fra tutti i santi, e che l'abbia risuscitato il giorno della sua risurrezione, quando fece uscire dalla polvere della tomba tanti altri patriarchi. Appena San Bernardino, acceso d'amore ardente verso San Giuseppe, ebbe pronunziato queste parole, successe un grande prodigio alla vista di tutti i presenti, ossia si vide apparire sopra la sua testa una croce luminosa, come se il cielo avesse voluto confermare con quell'apparizione ciò che San Bernardino aveva detto intorno alla risurrezione di San Giuseppe. Altri santi dottori della Chiesa, come San Pier Damiano, San Francesco di Sales e Sant'Alfonso Maria de Liguori, insieme a grandi santi e teologi, ammettono questa credenza dell'assunzione del corpo di San Giuseppe, che sembra essere confermata dal fatto che di San Giuseppe si trovano chiese con sue diverse reliquie da venerare, ma in nessuna di queste chiese si trovano reliquie del suo corpo. Anche San Pio da Pietrelcina era convinto di questa santa verità. E difatti, quando una figlia spirituale un giorno gli disse: padre, io credo che San Giuseppe, per quello che è stato, è in paradiso in anima e corpo, il padre le rispose subito: ci puoi credere. uniamoci anche noi ai più grandi devoti di San Giuseppe, che credono a questa anticipata risurrezione del suo corpo presente già in paradiso, per l'amore di riconoscenza che Gesù portò a lui. Suo virginale padre, tanto ricco di amore divino, da chiedere e ottenere anche per i nostri poveri cuori. E ancora, padre Stefano riporta un fatto che riguarda Giovanni Gersone, santo. Fu nominato cancelliere dell'Università di Parigi nel 1395. Il 17 agosto del 1413 inviò una lettera a tutte le chiese del mondo cristiano e in special modo a tutte quelle dedicate alla Madonna, per proporre una festa in onore dello sposalizio di Giuseppe e Maria. Scriveva: vi esortiamo e preghiamo sentitamente, con tutte le nostre forze, di celebrare un ufficio solenne per lo sposalizio virginale di Gesù con Maria. Egli credeva nel privilegio che San Giuseppe fosse stato santificato nel ventre di sua madre, come Geremia e San Giovanni Battista, che fosse stato confermato in grazia e che fosse libero dalla concupiscenza. Inoltre credeva l'assunzione di San Giuseppe in corpo anima al cielo. In tutti i suoi scritti invita fortemente alla devozione verso San Giuseppe. E ancora un fatto che riguarda Bartolo Longo, che scrive: che grazia per San Giuseppe essere amato da Maria, udire quella voce che forma l'incanto del paradiso. O quanto era soave la voce di Maria, era la voce della tortorella nel deserto, la voce della colomba celeste. Tutte le parole della Vergine erano, secondo il linguaggio della scrittura, frutti d'oro sopra un letto d'argento. Bene, qui mi fermo, bambini cari. Allora, forza con i rosari, perché cessi la guerra, e grande devozione a San Giuseppe. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!